Allora, bentornati. Bentornati al Bar della Poesia. Abbiamo sentito Born to Run di Bruce Springsteen, che ci introduce alla nostra intervista telefonica con la signora Irma Bacci, madre del poeta Gabriele Gallone, che vado chiamando. Ora vediamo se suona. Io ho sempre l'ansia che il telefono non suoni. Suona, buono, buono, questo è buono.
Pronto?
Pronto, Irma, ciao, buonasera, benvenuta.
Carissimo, ben trovato, grazie di questo invito al Bar della Poesia.
Grazie.
Per noi è un grande onore, io parlo al plurale, certo, perché come ben sai non sono sola, Gabriele è qui con noi.
Allora Irma, intanto benvenuta a te al Bar della Poesia, ti presento lo scrittore Marco Incardona che è qui in studio con noi.
Ciao.
Ciao carissimo, piacere, molto lieta
di sentire la tua voce.
Allora, è un estimatore. Grazie altrettanto. Grazie, grazie tante. Sì, grazie tante.
Senti Irma, partiamo dal presupposto che sei invece di Gabriele, che ci sta ascoltando da un altro luogo dell'anima. E Gabriele è stato un giovane poeta di grande prospettiva e di grande talento, almeno sicuramente a detta della critica, che ne aveva un'altissima considerazione. Ti voglio chiedere, tu come madre, come vivevi il fatto di avere un figlio poeta? Che sensazioni ti dava?
Lo volevo chiedere anch'io.
Hai visto? Non c'eravamo preparati.
Allora, questa
è naturale.
Immagino. Allora, questa è una bella domanda, perché io naturalmente l'ho vissuto come figlio, ho avuto questo grande dono di averlo appunto come figlio e di viverlo per 25 anni. Il fatto della poesia, sapevo che scriveva, sapevo che pubblicava, siamo stati partecipi in alcune presentazioni, ma mai più di tanto Gabriele ha permesso di entrare nel suo mondo, o perlomeno non abbiamo compreso noi forse la grandezza di Gabriele, potrebbero essere entrambe le cose. Io questo grande infinito universo che c'è dietro Gabriele, sia io che il papà, lo abbiamo scoperto soltanto dopo l'andata via di Gabriele. Gabriele non, io non so se lui non ne fosse a conoscenza, diciamo, della sua importanza, della traccia che stava lasciando, oppure essendo comunque un ragazzo molto semplice, puro, veramente un ragazzo proprio acqua e sapone, non gli dava la giusta importanza, non voleva vantarsi, onestamente non ve lo so dire.
Senti Irma, si può dire che la poesia ti ha permesso, a te e al padre di Gabriele, di conoscere un figlio? Perché c'è sempre questo scarto, no, tra genitori e figli, una sorta di, spesso, ora non per forza sempre, però diciamo spesso capita che ci sia un'incomunicabilità, no? Come se si parlasse lingue differenti. Ecco, credi, ritieni che con la poesia tu stai avendo una seconda occasione per stare con lui?
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, quando Gabriele scriveva una poesia o prendeva degli appunti, ce la faceva leggere, me la faceva leggere. E io però sono sincera, quasi me ne vergogno a dirlo in questo luogo, quindi proprio al Bar della Poesia. Purtroppo io e l'arte siamo i due poli opposti. Io molto con i piedi per terra, quindi con il concreto, pensavo ad un futuro di Gabriele, perché dico, gli anni passano, devi comunque metterti all'opera per realizzarti, per un lavoro. io essendo infermiera professionale come il papà, quindi il famoso posto fisso, no? Certo. Come il film di Checco Zalone, cosa vuoi fare da grande? Voglio il posto fisso. E,
italianissimo.
Quindi, sì, ecco appunto. E quindi gli dicevo, Gabriele, dico, tu non puoi un domani andare a prenderti il panino con la mortadella e barattare con un libro, dico, devi crearti un futuro. Per cui ero io che gli lo iscrivevo ai vari concorsi, perché pensavo, giustamente, noi genitori nessuno è eterno, no? Per cui dico, lo lascio, insomma, qualcosa di... E invece Gabriele ha sempre detto, io mamma vivo di poesia, io non potrei fare altro lavoro all'infuori della poesia, della scrittura. Quindi dice, per me la poesia è vita. E sì, io lo sto conoscendo adesso, lo sto conoscendo Gabriele, ho questa grande possibilità, cosa che quando era qui fisicamente non me lo sono concesso, perché lo ritenevo, non dico un, passatemi la parola, adesso non mi viene quella esatta, però dico un passatempo, però non una fonte di lavoro, di guadagno, diciamo, di un futuro.
Se mi permetti, Irma, non lo sì. comprendevi in quel momento?
Assolutamente no. Assolutamente no. E invece, e mi dispiace anche certo, di tante a volte litigate, no, Jonathan? Perché comunque in casa si collabora e quindi magari dico, io preparo il pranzo, tu apparecchi, oppure mettiti a posto la camera, io faccio un'altra cosa. E lui che mi diceva sempre, mamma perdo il filo, mamma sto scrivendo, perdo il... e io non riuscivo a capire quale filo fosse, dico, ma che cosa, dov'è sto filo? E quindi adesso riesco
senti. Dimmi. Sì, senti Irma, ti voglio fare un'ultima domanda e poi se hai piacere ci leggi qualcosa di
volentieri.
Gabriele, e poi ti lascio nelle grinfie di Marco Incardona che ha delle, insomma,
sto ascoltando con che... L'unica cosa che posso dirti, Irma, sì. è che quello che era il tuo rapporto con Gabriele quando era in vita, ti assicuro, qualsiasi poeta
da figlio
può dirti, davvero?
Anzi, il grande dono glielo stai facendo ora, e posso dirti che anche in quello ci metto la mano. Non tutti i genitori, innanzitutto i genitori non vorrebbero mai avere la sfortuna di sopravvivere ai propri figli, ma se dovesse capitare, non tutti poi si ricollegano al figlio attraverso la poesia, cioè. Quindi
certo,
la poesia certo. è un amante che
è una cosa bellissima.
Quando ti prende un secondo vale per sì. l'eternità. Quindi
è vero.
È importante che tu non l'hai fatto, ora che l'hai fatto,
vero
l'hai
amore.
Fatto, fai, sei nell'amore e nella poesia, e quindi gli stai dando il dono più prezioso. È una cosa importante. È importante proprio che tu faccia questo e che lo faccia con la poesia, perché quello
sì.
è quello che lui avrebbe voluto, è quello che lui era, te l'ho detto, era un poeta.
Ma ecco, Marco,
ti ringrazio tantissimo di queste parole, perché mi aiutano.
Marco mi ha dato il gancio per la domanda che ti volevo fare, che è proprio su...
non ci siamo concordate.
è vero.
Siamo dei bravi.
No, ma perché questa è un programma che ha una scaletta, ma poi va a braccio, diciamo, tendenzialmente.
Certo.
Perché la vita, secondo me, ha una programmazione che viene stravolta di giorno in giorno.
Poi abbiamo un problema,
di momento in momento.
Che siamo poeti anche noi.
È vero, grandi, assolutamente.
Siamo dentro questo meccanismo che raccontavi nel rapporto con...
È una fotuta maledizione.
Esatto.
Senti, Irma. Volevo chiedere, proprio prendendo lo spunto da quello che diceva Marco, che sono state parole alate, tu adesso stai portando avanti non solo la memoria di Gabriele, non solo la poetica, la poesia, ma ti stai spendendo proprio come donna, come persona, come essere umano. E noi ci siamo conosciuti proprio in vari manifestazioni, eventi poetici, in cui tu venivi da profana, nata, diciamo, profana, partita profana, e poi ti sei trovata in questo ambiente che era quello di tuo figlio, di Gabriele, e ne sei diventata, volente o nolente, comunque una protagonista, diciamo così, per capirsi. E allora ti voglio chiedere, come ti trovi in questo mondo che hai scoperto negli ultimi anni, che non conoscevi, che non ti apparteneva, che non ti interessava, anche giustamente, insomma, liberamente non ti interessava? Che impressione hai dell'ambiente poetico nazionale, da stella che brilla da lontano con un profondo fuoco nell'anima?
Io, Jonathan, ho sempre stimato. Come mai questa domanda adesso così difficoltosa?
Perché noi non stimiamo il mondo della poesia.
Non voglio fare non voglio stanarla sulla critica. No, mi interessa sapere. No, vabbè, quello gliela farei. No, però mi interessa, credo che sia interessante sapere l'opinione di una persona che viene da fuori e che si trova però ora al centro del villaggio poetico. Questo è...
bella domanda. Dunque, per Gabriele, io parlo per lui, non so se questa cosa possa essere comune anche a voi altri poeti e scrittori. Diciamo, è un rapporto di amore, ma anche di tanta sofferenza. Io spesso e volentieri, cioè spesso no, alcune volte è capitato che Gabriele ci piangeva, ma con il cuore in mano, dalla disperazione, perché mi diceva che comunque c'è tanto arrivismo, c'è tanta gelosia, tanta invidia.
Miseria.
E io,
umana.
Bravo, di animo proprio.
Sì, sì.
E io dicevo a Gabriele, dico: Gabri, mamma, dico, ma tu ancora devi entrare, io nella mia, tra virgolette, ignoranza, gli dicevo, tu ancora devi entrare, mamma, nel mondo del lavoro, ancora non è nulla.
Nella ora vita vera, te dicevi.
Bravissimo, perché comunque sulle spalle ho quasi 40 anni di lavoro, cui insomma voglio dire, uno ne vive di tutti i colori. E ora che ci sono dentro, devo dire che ha ragione.
Ecco.
Nel senso che io forse
due minuti d'applausi.
Esatto, immagino i famosi applausi. Ce l'hai?
Fantoziale, no, non ce l'ho purtroppo.
La prossima volta mettiamo.
Tipo la com'era quella di Fantozzi.
Sì, pensavamo a quello. Dopo la corazzata a Potiocchi, una cagata pazzesca.
Bravissimo. Ma l'ambiente poetico, perché io nella mia la poesia è bella. Io nella mia ingenuità mi immaginavo un luogo di confronto reciproco, di appoggio reciproco,
no.
Un grande gruppo, una grande famiglia.
Una grande anima.
Bravo, dove, anche perché io credo che ognuno di voi abbia un filone, quindi abbia delle persone che vi leggono, ognuno diverso magari dall'altro, quindi senza aver paura che uno possa rubare all'altra. Come voglio dire, ognuno ha i propri
estimatori, del timore.
Ecco, ognuno ha i propri estimatori, quindi credo che o credevo che ci fosse posto per tutti. E invece ho detto, io parlo per la mia ignoranza, non è così. Ha ragione. Purtroppo non è per tutti uguale, assolutamente, però è anche un modo di crescita interiore, perché comunque la vita è fatta di questo, anche nel mondo lavorativo quotidiano, voglio dire, così lo trovi in un ambiente sanitario, ospedaliero come abbiamo lavorato noi, così lo puoi trovare in banca, così lo puoi trovare in un negozio di alimentari. Purtroppo c'è sempre qualcuno che vuole prevaricare, ma questa quindi è la vita. è la vita. E io forse l'ho scoperta un pochino tardi, perché io ho sempre vissuto un po' in un mio mondo, nel senso, per difendermi dalle cattiverie, dalle cose, non dico sempre assecondato, però ho pensato sempre che di guardare oltre, e quindi trovavo il buono in ognuno. Qui forse mi si sono aperti un pochino gli occhi, però c'è sempre il buono nelle persone. Bisogna forse guardare con occhi diversi.
È drammatica come cosa che tu abbia scoperto il marcio dell'umanità attraverso l'ambiente poetico italiano.
Ma più che il marcio, no, forse mi sono espressa male, più che il marcio
l'ho detto
no.
Io.
No, il marcio no, io la realtà della vita, questo intendo dire, la realtà della vita, perché io forse come meccanismo di difesa, lavorando nei reparti, vivendo le sofferenze anche degli altri, ho cercato sempre di mettermi magari uno scudo, quindi di guardare nelle persone, di trovare nelle persone il meglio. E quindi quasi di giustificare degli atteggiamenti. Qui mi sono trovata catapultata e sulla base di alcuni pianti, alcune volte di Gabriele, dove comunque si sentiva non penalizzato, però non apparteneva alla sua anima. Lui era molto sensibile, quindi alcune cattiverie, alcune prese di posizione, alcuni ambienti lo facevano soffrire, questo sì, però poi passava comunque, perché per lui era la sua vita.
Va bene Irma, senti, leggici un testo di Gabriele, così anche il pubblico che magari non lo conosce ancora riesce a familiarizzare.
Va benissimo. Io, Jonathan, ho preso una poesia dal secondo libro postumo di Gabriele, La luna sulle case popolari, che è una raccolta di poesie e di brevi racconti che noi abbiamo trovato dopo l'andata via di Gabriele. E sono dei racconti brevi e poesie di quando lui aveva tra i 14 e i 18-19 anni.
Ma lo sai che addirittura ho letto delle critiche legate a questo libro che l'hanno sì? paragonato a Pasolini.
Ma davvero?
Ti giuro, l'ho letto.
Mamma. Vedi?
Per la tematica.
Sì. Forse anche per la periferia.
Sì,
dove abitiamo, magari
meno l'ambientazione, ecco. La tematica.
Certo,
va bene,
certo.
Dai, siamo decisamente curiosi di sentire.
D'accordo.
Questo giovane Pasolini.
Va bene. Immobile il fiume. La riva gorgoglia i suoi timidi canti rivolta alle stelle, tremanti, disperse. Qualcuna sussurra nell'ombra e la luna ravviva di tenui colori la sera, dolcissima, tremula, azzurra, un alito di primavera. Si schiudono i sogni e le rose nei bianchi giardini del cielo, coperti da un tenero velo di nebbia rugiada. Lontano affogano, povere cose, le ultime luci del giorno, portandosi dietro il più vano dei sogni, il perpetuo ritorno.
Allora, cara, lascio il commento a questo giovane, ipergiovane, 14enne, Gabriele Galloni, che comunque mi pareva decisamente maturo, non pasoliniano, Pasolini non l'ho visto in questo testo, però decisamente profondo e maturo in quello che ha scritto, all'amico poeta Marco Incartone.
Grazie Jonathan, ti siamo devoti, grazie.
No, ma devoti, non esageriamo.
Sì.
Abbracciamoci, vogliamoci bene, offrimi da bere, quello sempre.
Quello sempre.
Allora, ti lascio nelle grinfie, vediamo se sei devota.
Stiamo dialogando e effettivamente quello che mi è capitato di leggere di Gabriele, a me la cosa che mi ha sempre colpito, a parte va bene lo stile, scrive bene, anche
impeccabile, no? Questo gli è riconosciuto.
Sì, una cura della scelta delle parole che, insomma, come dire, fa uscire quella, una sapienza che si associa a un'età più matura, ma evidentemente sì. Lui
ma per 14
dominio,
anni
ha un dominio della lingua che era perfetto, ma non è quello la cosa che mi ha sempre colpito, è che lui si capiva dalla, ed è quello che secondo me fa sì che un poeta mi piaccia o no, è che lui decideva di guardare il mondo da, a partire dallo sguardo di coloro che dal mondo avevano ricevuto solo schiaffi o probabilmente anche la percezione che la sofferenza è una condizione dell'esistenza che vince su tutte. Ecco, mi sembrava sempre che il suo sympathos, la sua simpatia andasse per loro e a partire da quello sguardo, che è uno sguardo che non ha voce, nel senso, ne parlavo prima con Jonathan, le persone che soffrono di non darsi la possibilità di avere una voce, no? Quella scelta, certo, per la poesia che ora tu ti sei data. E quindi sì, non è detto che il poeta possa dire nulla a loro, però può guardare da quel punto di vista. Ecco, lui mi dava quello, e quello poi sicuramente fa soffrire quando poi vai nel mondo poetico degli squali.
Bravo.
Non tutti i poeti sono così, cioè
no, no.
I poeti scelgono, quello è uno schieramento proprio di esistenziale, non è poesia, è la poesia che è vita. Ecco, lui certo, era, quindi poi puoi non apprezzare lo stile letterario, puoi dire questo l'avrei scritto diversamente, queste fanno parte poi delle cose critiche. Ecco, ma la cosa che mi ha sempre colpito, e quindi ti volevo chiedere se
sì,
anche questo fa parte del problema, Gabriele, cioè per voi genitori, no? Che non solo aveva deciso di fare il poeta, ma aveva anche deciso di guardare il mondo dalla parte di quelli che non ce la fanno, non aiuta poi a cercarsi un lavoro, ecco, questo modo di vedere il mondo.
Infatti.
E volevo sapere sì, se fosse... Cioè,
stai domandando, spesso i genitori vedono i figli come storti.
Mm-hmm.
Storti nel senso storti rispetto a ciò che viene deciso essere diritto, no?
No, come diceva prima Irma, no? Diceva,
Orwell,
ma la vita vera,
il partito ha detto che fa 5, ecco. E noi purtroppo, io mi rendo conto che i genitori vedono le storture del mondo e devono fare sì che i figli siano storti come il mondo.
No, al contrario, nel senso
sì,
i figli sono,
ma per me quello che è diritto,
troppo
per me quello
sognatori,
che è diritto è storto.
Sì, ok, va bene, ok. Allora bisogna, ok, tu
ecco,
sei al contrario.
Volevo ecco sapere se lui era proprio così, cioè guardava il mondo dal punto di vista di coloro che, poi la periferia romana certo aiuta anche in questo, a guardare.
No, ci dici la zona esatta, scusa, non l'abbiamo.
Allora, noi abitiamo il quartiere si chiama Trullo, è nella zona sud-ovest,
sud-ovest
di Roma, Portuense,
sì, sì,
e Trullo. Noi abitiamo appunto al Trullo e Gabriele ha voluto dare voce a chi voce non ne aveva e non ne ha. Tant'è vero che il suo intento era un giorno realizzato poter aiutare soprattutto i giovani delle periferie, perché parliamoci chiaro, nella periferia spesso sono mancanti tante situazioni, a volte spesso la famiglia, a volte le istituzioni, quindi diciamo ci sono tanti ragazzi un po' allo sbando. E l'intenzione di Gabriele, il desiderio di Gabriele era appunto quello di aiutarli nel tirare fuori il meglio di se stessi, sotto ogni forma, di arte, di sport, di musica, poterli appunto aiutare. Il fatto di essere Gabriele empatico con le persone, questo lo aveva, lo ha, forse anche dovuto dalla sua sofferenza. Gabriele è nato con una malattia rara, genetica, il quale
si può definire, dire quale sia?
Come no, assolutamente, si chiama la sindrome di Cartagener, è molto simile alla fibrosi cistica per alcuni versi, non è la stessa ma è simile, ed è appunto quella che poi lo ha portato via. quindi c'è una sofferenza a livello polmonare, a livello di respirazione e non solo. E quindi Gabriele, diciamo, abbiamo vissuto come un po' tutti i bimbi con le malattie rare, diciamo, questi viaggi della speranza, no? Quindi a Roma, fuori Roma, siamo andati alle Scotte a Siena, siamo andati a Verona, quindi ci siamo mossi fino poi ad avere la diagnosi, anche se noi l'abbiamo avuta tardi, a 8 anni. E quindi proprio per questo si viveva una vita di sorrisi, di sensibilità, ma anche di tanta umanità. E quindi Gabriele, questa sua empatia con chi soffre, l'ha sempre avuta, l'ha sempre avuta.
Allora, Irma,
sì, dimmi già.
È toccante il tuo racconto, perché giustamente tu sei la madre e per te tuo figlio era un angelo. E questa è... mi porta a, non solo da essere umano, da poeta, ma proprio da figlio, a pensare al rapporto che io ho con mia madre e come anch'io, come Gabriele, non ho saputo finora comunicare a lei, se non in maniera plastica, la persona che sono. E mi domando se un giorno mia mamma sarà in collegamento radiofonico a raccontare di me. Senti, cara, facciamo leggere a Marco delle parole di Gabriele.
Ce l'ho qui assolutamente sotto mano. Assolutamente, molto volentieri.
Abbiamo preparato degli omaggi. Prima legge lui, poi ti faccio un'altra domanda io e poi leggo l'ultima cosa io e ti diamo un grosso bacio sulla fronte. Se Marco viene,
che io ricambio con un abbraccio.
Beh, allora diventa quasi intimo ed erotico. Non scherzo. Senti Marco, leggi questo trittico bestiario dei giorni di festa, il cane, il pesce rosso e lo struzzo.
Sì, tra l'altro mi piace che tu abbia scelto questo, perché il bestiario, questo ricordo medievale, credo sia una bellissima scelta da parte di Gabriele. Il cane. Un cane con due zampe è sempre un cane, perché sempre ricerchi con la coda la fissità delle cose lontane. Vado anche il pesce rosso.
Sì, leggili tutti e tre, poi voglio il commento. Il perché pesce rosso. Le ho scelte perché questi sono tre saggi, diciamo, della capacità di questo giovane poeta di padroneggiare la tradizione poetica nazionale, perché è ricca di figure retoriche, è ricca di matematica poetica, se mi passi la battuta. Prego, il pesce rosso.
Il pesce rosso è a ruspice celeste. Prova tu a decifrare le stelle da un vetro, sicuramente non ci riusciresti. Lo struzzo. Andando sempre avanti, tutto il mondo ci dimenticherà. Lo struzzo preferisce così girare in tondo.
Complimenti Marco.
Torna
complimenti.
Alla tua postazione, ti sta facendo i complimenti, non ha le
complimenti.
Ti sta facendo
complimenti.
I complimenti. Vorrei un commento, diciamo, professionale su quello che hai letto, sulla la vis poetica di Galloni, la capacità tecnica
Di Galloni. Come hai visto c'è l'interpunzione in mezzo al verso, quella è una figura retorica che ora no, allora
non scriveva a caso il ragazzo.
No, non scriveva a caso, le metafore sono tutte esatte, il piano proprio immaginario è esatto. Sicuramente, ecco, io una cosa che voglio chiederti è questa: lui leggeva tanto? Cioè, leggeva molta poesia?
Allora, io ti dico questo, Marco: noi abbiamo una casa piccola e praticamente si sorregge sui libri. Okay. Si paga 100 euro di affitto per un box, e devo dire neanche tanto, per tenere dei libri non protetti di più, perché dentro casa non c'è più posto.
Santa Santorum Librarium. Bello.
Magari un giorno
ti veniamo a trovare.
So che vi veniamo a trovare.
Ma volentieri.
Ma avete mai pensato di, lo so che non volete allontanarvi delle cose care di Gabriele, ma di farne per esempio un
museo?
No, un fondo in una biblioteca.
Un fondo, bello, il fondo è una bella
idea. Cioè di mettere a disposizione questi libri, proprio di dare anche i suoi libri a disposizione proprio di quelli che, a cui può venire questa scintilla, no? In quel territorio.
Allora, ti rispondo subito, Marco. I primi tempi è normale, no? Non ci si vuole liberare di nulla. Io dico sempre di Gabriele mi manca anche la puzza dei piedi, mi manca. quando andava in palestra, che tornava a casa, gli facevo togliere le scarpe sul balconcino fuori, dico: Gabri, non toccare per terra, vola, fai in qualsiasi maniera, ma vai in doccia direttamente, poi fai come ti pare, ma per terra non devi toccare. Quindi non mi volevo liberare di nulla. Poi pianino pianino, con il metabolizzarsi della situazione, ho cominciato con i vestiti, perché pianino piano ogni volta andavo lì nell'armadio, aprivo, sentivo l'odore, poi dico: no, sta diventando un po', per cui step by step, no? E adesso è con i libri. Infatti mi avete fatto una bella domanda, ecco. Allora, Gabriele ha tantissima perché Gabriele è poliedrico, lui si interessava di cinema, quindi abbiamo tanti DVD, una cineteca molto vasta, da quelli più recenti a quelli più dimenticati. Abbiamo dei DVD, no, dei CD musicali di ogni genere, da quelli più rari a quelli più moderni, a quelli più, abbiamo tantissime cose, e i libri. Il mio intento, come voi mi avete anticipato, era quello di fare, certo, piacerebbe un piccolo musetto di Gabriele con le foto, con delle fotografie che lui scattava, perché ha fatto anche delle mostre fotografiche, insomma, era un multitask, è un multitask. Ho provato a contattare le biblioteche che sono qui vicino casa nostra, dove Gabriele anche andava a studiare. Però mi hanno detto che non li possono accettare. Perché? Perché non hanno, oddio, adesso non mi viene il termine, le persone che, i catalogatori, perfetto, non hanno personale, per cui non possono permettersi di fare questo. Io sono stata ricevuta anche dal sindaco Gualtieri, sono stata ricevuta, tant'è sindaco vero che Roma, lui voleva, sì, di Roma, sì, perdonatemi, sì, dal sindaco di Roma.
È che io sono quello Precisetti, che anche, no, anche che Marco dice, fa citazioni, sì, aspetta, spieghiamola, se no,
hai ragione, e quindi, e lui mi aveva proposto tempo fa, forse dedicheremo una sala all'interno della biblioteca Nicolini, che si trova a Corviale, però tempo al tempo. Quindi per il momento siamo in sospeso, però io vorrei dare vita a tutto ciò con cui Gabriele è cresciuto, non solo anagraficamente, ma culturalmente, per dar modo a tutti di conoscere ancora meglio Gabriele, su cosa si è formato, quindi dov'è che ha studiato, e poi dare la possibilità a chi non ce l'ha di potersi documentare, di poter iniziare magari a studiare, a iniziare un percorso. Quindi questa cosa mi piacerebbe moltissimo farla, donarla, perché vederli lì fermi, non in movimento, che ruotavano in continuazione, mi sembra di dare dispiacere a Gabriele, sono sincera. Quindi sarei molto 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 intenzionata a fare questa cosa, mi piacerebbe tanto.
Senti Irma, allora guarda,
sembra una bella cosa.
Leggo io un ultimo assaggio, sì, della poesia di Gabriele, poi ti faccio una domanda per salutarci, proprio legata. Mi è venuta in testa, ascoltando ora quello che ti chiedeva Marco e quello che gli stavi dicendo te. Però sì, prima vorrei leggere quest'ultimo assaggio di Gabriele.
Volentieri.
La poesia si chiama Slittamenti. È giù, negli interstizi di tempo tra i minimi e i massimi, che accade l'irreparabile. Sappiamo, per esempio, senza dirlo, che adesso Villa sciarra, è di nuovo uno scatto, sovraesposto, un abbassare lo sguardo, per troppa luce il conto di questa estate e di quelle trascorse. Dormiva, questo ha detto. Lo ha svegliato un fischio, così ha scritto, un fischio come d'aria tra spazi vuoti, già passato. Di tutto questo, a malapena, il nome. Gabriele Gallon.
Complimenti.
La domanda che ti voglio fare è se tu pensi che Gabriele, in quanto poeta, sia condannato a non riposare mai in pace. Scusa,
no.
Scusa se è una domanda forte e sgradevole.
No, no, assolutamente. No, io credo che invece sia sereno, sia felice per quello che stiamo facendo, perché io senza di voi non potrei fare nulla. Io mi reputo un ponte tra Gabriele e voi. Quindi no, io credo che lui sia felice, sia sereno, sia contento e mi dirà anche a modo suo, perché a casa noi abbiamo sempre giocato molto, 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 molto. Tant'è vero, quando Marco ha letto Lo struzzo, mi immaginavo quando a casa io e Gabriele, perdonatemi la parola, due deficienti, si giocava allo struzzo con le mani sotto le ascelle, perché sappiamo che i struzzi hanno le ali un po' corte. Si girava per la casa facendolo struzzo, che è l'animale che Gabriele ha sempre adorato moltissimo, uno degli animali che ha sempre adorato molto. Quindi mi avrebbe detto, mi direbbe in questo momento: ah beh, vedi, ah, mamma mia quanto è brava, vedi, 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 ah beh. Scusatemi di questa uscita, ma la dovevo fare.
Ma sicuramente lo sta facendo, Di quello è sereno, certo, è sereno perché...
Sì.
Tutti i poeti piacerebbe avere una mamma che parla così del poeta. Quindi,
troppo buoni.
No, fidati, è proprio con partecipazione umana. E per quanto
riguarda
quella domanda di Jonathan, io non credo che avrà mai pace, ma i poeti sono errabondi. La pace è uno stato di quiete.
Bravo,
Il poeta erra, lui si chiama Errando, ormai lo chiameremo Errando,
parla di me.
Jonathan Rizzo. Questo gli auguriamo invece di andare in praterie sterminate.
Assolutamente, no, assolutamente.
Io credo che sta sorridendo, perché vedere un tale amore che nasce per la poesia, quindi per lui, ecco,
sì,
è una cosa bella, che non può che far piacere.
Dalla cenere nascono i fiori.
Esatto. Assolutamente.
È stata con noi al Bar della Poesia a parlare del poeta Gabriele Galloni,
esatto.
Poeta che ha avuto il privilegio di nascere dalla sua piantagione di vita, la signora.
A volte non sa cosa dice, ma capita.
No, volevo farlo pomposo.
Platone diceva che i poeti sragionano.
Jonathan
Rizzo è
sicuramente un poeta che sragiona. È stata con noi la signora Irma Baccio.
Un grande abbraccio, Irma.
Spero altrettanto
di personalmente presto.
Allora, diciamo,
io me lo auguro.
Baci e abbracci.
Assolutamente, bravo. Mi piace questa cosa, mi piace. Baci e abbracci. Tanti, un sereno anno e che vi doni la pace nel cuore. Questo.
ci proveremo.
La pace nel cuore.
Non so se ci riusciremo, ma
non
ci proveremo.
La pace poetica, ma la pace nel cuore sì, volentieri.
Assolutamente, la pace, la serenità, la pace nel cuore. Poi, poi tutto viene da sé. Io vi abbraccio veramente, vi ringrazio di questa meravigliosa opportunità.
È
un dono grandissimo e non dimenticatevi di noi.
Mai, lo sai. E allora grazie. Chiudiamo, salutiamo con la canzone La Bamba di Ricci Valens, perché
sì.
Irma mi ha detto che il giorno del volo finale,
sì,
del grande volo, per accompagnare l'anima gentile c'è stata festa e ci sono state queste parole di gioia, che sono quelle di questa bellissima canzone del vecchio Ricci Valens.
Grazie.
Grazie a te, Irma. Alla prossima. Un grande abbraccio.
Un bacio a voi. Grazie altrettanto. Ciao.
Ciao. Allora, salutiamo Irma, che è stata con noi e abbiamo parlato di suo figlio, il poeta Gabriele Galloni. E concludiamo questa terza parte della nostra maratona con La Bamba di Ricci Valens. Bentornati in diretta, abbiamo concluso la terza meravigliosa, dolcissima parte di questa maratona poetica con l'intervista alla signora Irma Bacci, madre del poeta Gabriele Galloni, e chiudiamo quindi questo grande incontro. Sono già 3 ore e 10 minuti che cazzeggiamo io e l'amico in Cardona, e con la pagina di Accadde Oggi 28 dicembre. Per celebrare questa giornata, oltre al fatto che per la prima volta è stata mise en place il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, va detto che come evento storico, per esaltarlo, ho voluto scegliere Nuovo Cinema Paradiso, la colonna sonora del film di Tornatore, premio Oscar come miglior film straniero, la colonna sonora di Ennio Morricone, perché nel 1895, oggi, 2 anni prima della mise en place del Cyrano de Bergerac, i fratelli Lumière organizzano a Parigi la prima. Sì, ok, aspetta, dillo, sono di Lione. Organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così, sembra una cosa, una parola giapponese, sancendo così di fatto la nascita del cinema, questa fabbrica meravigliosa di sogni. E allora io vi offro questo omaggio poetico, musicale al cinema. Cinema, nuovo cinema paradiso di Ennio Morricone. Sì, si sente. Allora, senti, abbiamo 6 minuti, devo fisciare perché a forza di... Dai, è vero. Scusate, se vuoi c'è. Allora io ti dico che qui manca 2 minuti, fra una cazzata e l'altra tu prenderai, se vuoi andare a Castelfranco, il treno delle 21:00. Ci mette 20 minuti, 25 massimo, ho visto. Quindi alle 9:30 sei a casa, massimo alle 10. Thank you. leggo l'accadde oggi e lo puoi commentare in tempo. Però ti dico, sulle 4 ore non ho mai avuto preoccupazioni. Ero sicuro che sono volate. Siamo in onda a 3 ore e un quarto. Te ne sei accorto? Non mi pare. Bentornati al Bar della Poesia. Mi hanno fatto notare che mentre andava in onda il maestro Morricone, come
maestro e Margherita,
tu non sei ora sei microfonato,
dico il maestro e Margherita,
mentre andava in onda il maestro Morricone in questo dono da Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, il mio microfono è rimasto aperto, perché cui tutte le minchiate che ho detto si sono sentite. Beh, questa è una radio libera, sicuramente libera da censure. Per cui, meno male che mi sono controllato.
Però i gesti non li avete visti. E nel
frattempo a proposito
dei gesti.
Sì, ma continuano a scrivermi dalla regia il microfono aperto. Sì, sì, ma ora va bene.
Ora va bene.
Il microfono deve essere aperto.
Non si capisce più quando deve o non deve.
Allora, leggiamo il messaggio di Irma, che è stata con noi, che ci ringrazia. Ringraziamo con devozione, permetticelo. Questa meravigliosa intervista fatta con delicatezza, amore, rispetto per Gabriele e me. Un abbraccio forte, 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 forte a te, carissimo, e a Marco.
Ricambiamo l'abbraccio.
Assolutamente sì. Allora, in diretta, aspetta, facciamo questa cosa meta radiofonica. Vediamo se riusciamo a mandare un messaggio sia in radio che stiamo registrando su WhatsApp.
Il messaggio per Irma.
Per Irma, per salutarla e ringraziarla.
Anche noi ti abbracciamo.
Meta radiofonicamente.
Esatto, con un messaggio perentorio.
Dai, estentorio.
Estentorio.
Nostro amore estentorio.
Ostentorio.
E ostentorio. Bello, mi piace questa ostensione religiosa.
Ostensione dei nostri abbracci. Grazie, Irma. È stato veramente, veramente, veramente bella questo nostro dialogo.
Veramente, veramente vero. Siamo in diretta al telefono su WhatsApp come messaggio con Irma, ma anche in radio, quindi questo è registrato e rimane negli annali. Allora, cara Irma, baci e abbracci.
Questo baci e abbracci
è diventato hashtag.
Hashtag.
Allora, bene, veniamo a noi. Marco, volevi dire una roba su Morricone o su Nuovo Cinema Paradiso?
Ma a me due ci sarebbe da dire tantissimo. No, è che ieri vengo da una maratona cinematografica.
Aia, si fa lunga.
No, no.
Quando parla Marco è sempre...
Esatto. E fra le varie maratone che ho fatto è uscito... Ora, scusate, comincio a avere problemi di memoria. Il regista, questo, diciamo, documentario sull'opera di Godard. E l'ultimo Godard, questo lo sapevo perché vi dico una cosa, in Svizzera aveva fatto, ha voluto nell'ultima sua grande opera di decostruzione del cinema costruire dei documentari, non sono dei veri film, sono, non saprei proprio definire, perché non è né un documentario né, diciamo, dei lungometraggi, ecco, usiamo la parola cinematografica, dei lungometraggi fatti di spezzoni di film, registrazioni di cassette, tutto materiale video più possibile che fosse rovinato, che poi lui metteva insieme.
Ricordiamo che l'attacco è l'omaggio al cinema in quanto arte, quindi esatto. Tutto quello che sta dicendo Marco è in tema.
È in tema. La cosa
e
che,
godare un
che
maestro mi, del
mentre,
cinema.
Esatto, mentre vedevo questa cosa qui mi è venuto in mente proprio, avete presente, no, il film Nuovo Cinema Paradiso, la scena finale di tutti i baci, quella specie di
la censura sono le scene censurate,
le
perché
scene censurate e rimesse
sconvenienti
in,
no?
Esatto, e rimesse insieme, e quindi Tornatore ha fatto la stessa opera. Certo, lì è all'interno dell'economia di un film, c'è una logica più poetica, nel senso anche più che fa leva sui sentimenti, però è la stessa cosa, no? Che il cinema si ricostruisce a partire dalle immagini, cioè l'idea di Godard era il fatto che il cinema dovesse avere una poetica, cioè dovesse avere un linguaggio in cui la parte principale doveva essere giocata dalle immagini, che invece sono sempre leggendate, no? C'è sempre le parole, ci sono sempre altre forme che danno la sostanza narrativa al cinema.
Allora ti dico, esagero, dal pittogramma alla pittura, dalla pittura alla fotografia, dalla fotografia al cinema.
Infatti Godard ha fatto proprio quello, in uno dei lungometraggi degli anni 80 faceva proprio, metteva la pittura in scena. Ma del resto, se voi avete visto Barry Lyndon, anche Kubrick, alcune scene di Kubrick,
sì,
che sono,
sono
proprio quadri, i cioè, quadri del Settecento inglese, quelli che appoggiavano il canaletto. Quindi c'è questa idea proprio dell'immagine come racconto, cioè raccontare attraverso l'immagine. Ed è una cosa interessante che il cinema rifletta su questo ora che è nato, perché noi viviamo nella civiltà delle immagini. Cioè un bambino...
Non è colpa del cinema, ma il cinema ha le sue responsabilità.
Ha le sue responsabilità,
diciamo.
E siccome
Hollywood ha le sue responsabilità,
ormai è stato stabilito in neurologia che
anche perché, scusami, Hollywood ha reso il cinema una fabbrica, quindi un'industria, mentre il cinema nasce come arte e nasce in Europa, ricordiamolo.
Allora, è
tutta colpa degli americani, come sempre.
Godard avrebbe detto di sì.
Godard
anti-americano per eccellenza. Lui si è molto dibattuto affinché l'arte, cioè il cinema diventasse la settima arte, status che non ne veniva conferito. Certo, i surrealisti, per esempio i Dada, avevano già capito che il cinema potesse essere una forma potentissima di arte, però non veniva...
Il cinema è l'arma più divertente.
Non lo so.
No, però, faccio il dadaista, dico.
Sì, non lo so. Sono dada negatore, dada negazionista.
Bello.
Comunque, a parte questo, ecco, la cosa interessante è appunto che quel film Nuovo Cinema Paradiso è una bella scelta di Jonathan, perché è un metafilm, cioè è il cinema che pensa a se stesso.
Ma sai, sono stato combattuto per scegliere una canzone, che dovevo scegliere una canzone nel senso un passaggio musicale che rappresentasse il cinema, visto che mi sembrava l'evento più importante nella storia dell'umanità successo oggi. Poi ora a breve leggo i fatti, l'accade oggi del 28 dicembre, e mi sembrava che la prima proiezione cinematografica comunque segnasse l'umanità. Allora ho pensato, ma una canzone sul cinema, potevo trovare tante cose sciocchine legate ai film. E poi ho avuto l'intuizione, ho pensato che Nuovo Cinema Paradiso, che è un film italiano, quindi nostro, dedicato al cinema, noi che siamo comunque...
Nostro.
No, va bene, Marco è siciliano, giustamente, però non è di Bagheria lui, a differenza di Tornatore.
No, più sotto.
Di Baria.
Baria,
giusto, quanto è araba questa lettura. Ho pensato, ho avuto questa, diciamo, questa, mi capita raramente, questa comunque intuizione geniale, che fosse perfetto per rappresentare, perché comunque
è
il senso del cinema, la magia del cinema, quel film racconta la magia del cinema, di come poi ti forma. Va bene, allora dai, passiamo agli eventi del 28 dicembre, no? Accade oggi.
Intrepidante attesa.
28 dicembre. Oggi, in Spagna, e nella maggior parte degli stati dell'America Latina, è il Dia della Innocentada, giorno degli scherzi, equiparabile al nostro pesce d'aprile. Questa ve l'ho regalata come perla, perché a me mi ha fatto molto sorridere quando l'ho scoperta. Ma veniamo ai fatti veri. e 65. Viene consacrata l'abbazia di Westminster, la più importante chiesa di Londra e della storia dell'Inghilterra come cultura. Come lì vengano incoronati i re, lì vengano seppelliti i grandi, diciamo, d'Inghilterra. Quindi oggi la storia d'Inghilterra si forma. 1836, un grande passo. La Spagna riconosce l'indipendenza del Messico. Questo l'ho messo perché Marco si è laureato in storia del Messico, quindi mi sembrava un cadeau, diciamo. Come si dice omaggio in spagnolo? Omenaje. Come, scusa?
Omenaje.
Comenache.
Omenaje.
Comenache.
Omaggio.
Omenache. 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 Omaggio. 1895, i fratelli Lumière, l'abbiamo detto, organizzano a Parigi la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, sancendo così, de facto, la nascita del cinema. 1997, anche questo l'abbiamo raccontato, l'opera di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, debutta a Parigi. Oggi è successa anche un'altra cosa importante che il siciliano in Cardona sentirà cara e calda nel cuore. Nel 1908 ci fu il terremoto di Messina che devastò Reggio Calabria e Messina stessa. Uno degli eventi più drammatici della storia del Regno d'Italia. Uno dei pochi momenti, diciamo, di vera solidarietà nazionale. Ma questo lascio, questa è una provocazione perché Marco è un separatista, lui è per Cnagria Libera.
No, io non sono un separatista tu pur.
Ah, va bene, allora
c'è una visione moderata. Dobbiamo demistificare il concetto di fratelli d'Italia, perché non ci sono i fratelli in Italia.
Allora ti leggo proprio questo.
Fratelli d'Italia sono da farsi.
Benissimo, come da Zelio, no? Da Zelio dice: abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani.
Ma non sono stati ancora fatti.
Questo purtroppo lo penso anch'io. Ma oggi, nel 1943.
Non hai detto che io voglia poi che si facciano, tanto dopo 160 anni si è capito che. C'è gli italiani del nord e poi
senti questo.
Sono coloni.
Allora, senti questo. Vabbè, ah, questo è un messaggio chiaro e provocatorio.
No, no.
Senti questa. 1943, a proposito dei fratelli, i sette fratelli Cervi, storica pagina dell'epopea partigiana, vengono fucilati nel poligono di tiro di Reggio Emilia, da Reggio Calabria passiamo a Reggio Emilia, dai fascisti. Questi sono fratelli, prima abbiamo parlato con una madre, questi sono sette fratelli, sette giovanissimi fratelli, perché comunque erano abbastanza giovani, diciamo tendenzialmente, ma se giovani, quando si muore da eroi si è giovani sempre, mettiamola così, strappati, ora faccio un po' di retorica, alle braccia della madre, tutti e sette, per un ideale, in questo caso un'Italia democratica, repubblicana, forse socialista nel loro caso, da Reggio Emilia a Reggio Calabria. Questo per dire che comunque c'è un fil rouge che unisce questo paese, anche se il popolo se n'è dimenticato, e da generazioni di amministrazione del paese stesso la cosa è data per scontata e non viene insegnata e valorizzata. Io che invece sono patriota e non nazionalista, mai nazionalista, io che sono un folle anarchico, patriota, neonapoleonico, e ho tanta confusione nel mio cuore, d'amore, perché credo nell'amore universale, storico, politico, e questo fa di me un tossico, drogato, di storia, ti volevo raccontare questo aspetto. Allora te ne dico un altro.
Cosa mi hai detto di questo aspetto? Quale?
No,
dei
che
fratelli
questi...
Cervi. Sui fratelli Cervi ci serve da dire una cosa.
Dillo, vai, dici.
Che quei luoghi... Quel mito.
L'Emilia?
No.
Reggio Emilia.
Reggio Emilia. Quei luoghi, quei paesetti dove i fratelli Cervi furono fucilati, sono alla base delle Brigate Rosse. I Franceschini,
Non Franceschini, l'ex ministro della cultura.
No, quello non è degno.
Diciamo, vabbè, sei molto cattivo, va bene. Diciamo che è l'acqua di rose quel Franceschini in confronto a questa storia.
Non è degno della mia menzione.
Va bene, va bene, non è una menzione onorevole.
Non si è guadagnato la mia fabbrichetta di citazioni. Va bene. Ma io sono, questo punto di vista, le citazioni sono un imprenditore tipo Berlusconi, ho un grande impero. di citazioni,
difendi,
non di soldi, però non c'è posto nel mio organigramma societario per Franceschini quello. Per l'altro Franceschini è interessante perché il sacrificio, appunto, il sacrificio dei fratelli Cervi cominciava a apparire a una generazione nuova, quella dei Franceschini, quella che si ritrovavano nella stanzetta a Reggio Emilia che avevano affittato nell'appartamento per fare incontri, ma invece stavano già progettando, veniva visto come un sacrificio inutile. E quindi a partire da quel sacrificio di un ideale cominciò a prospettarti l'idea che ora definiscono malsana, che era malsana nel senso che io non ne condivido la strategia avanguardista, che la lotta armata dovesse essere riportata in Italia, proprio dove i fratelli Cervi, dove tutto era
credo,
nato con il...
credo ci fosse del simbolismo, ma nell'ideale di vendicare la ferita,
sì,
fascista,
la famosa resistenza tradita.
Appunto.
Il concetto della resistenza tradita, che
spieghiamo
è
rapidissimamente,
molto
il sogno partigiano che poi è stato annacquato dalla Repubblica Italiana.
Esatto.
Beh, io sono per la democrazia, per quanto anarchico. Detto questo,
sei napoleonico.
Quello sicuramente, sempre. Detto questo, va bene, nel 43 abbiamo la fucilazione dei fratelli Cervi, ma 30 anni dopo, ed è stato un combattimento dentro di me, so che te mi dirai, ma no, avremmo dovuto parlare di questo.
Nel 73.
Nel 1973 ero combattuto se parlare di questo argomento letterario invece che il Cyrano de Bergerac, poi visto che il Cyrano io lo amo e questo libro non l'ho ancora letto, Alexander Solzhenitsyn pubblica Arcipelago Gulag, che sarebbe stato un grandissimo argomento, soprattutto avendoti te, so che comunque sei forte sul tema, però ho vinto il mio narcisismo francese e quindi abbiamo parlato di questo. Va bene così. I nati del 28 dicembre 1856 viene al mondo Thomas Woodrow Wilson, presidente americano durante la prima guerra mondiale.
Grande problema.
Grande problema in che senso?
Grande problema.
Dica, si esplichi.
È il fautore del doppio standard.
Io sono un estimatore di Wilson, naturalmente.
Sì, della doppiezza, del doppio standard, che è tipico della razza occidentalis.
Va bene, poi mi dirà l'italietta giulittiana, poi arriviamo a quello.
Due fonti di legittimità di uno Stato sono appunto il fatto che lo Stato è sovrano e va mantenuto nella sua integrità, e questo era già assodato dall'Ottocento, più o meno, diciamo, dal dibattito che portò alla Prima Guerra Mondiale, e lui introduce il tema del diritto all'autodeterminazione
questo però dopo il massacro della Prima Guerra Mondiale gli va riconosciuto, non è che lo caca da zero, c'è stata una guerra abbastanza pesante.
Sì, certo, ma il principio di autodeterminazione dei popoli è un registro a doppia mandata, cioè
non ti
ora prevale l'uno, ora prevale l'altro.
Sì, ma aspetta, nasceva anche come idea teorica che poi si doveva
invece
scontrare con la realtà.
Kosovo ha diritto all'autodeterminazione perché c'è amico.
Va bene,
i serbi non hanno diritto all'integrità dello Stato perché sono filorussi. Vuoi che continuo? Questo è il doppio standard.
Allora,
queste fonti di legittimazione,
bene, da storico sempre... invece io mi sento di spiegare questo aspetto, che con gli eventi della Prima Guerra Mondiale e quindi con la caduta di quattro imperi da est a ovest, diciamo quello ottomano, quello zarista, quello austro-ungarico e quello prussiano, nasceva la necessità di risolvere le questioni di questi popoli che da anni all'interno dei loro imperi chiedevano un'indipendenza che ovviamente veniva schiacciata e non soddisfatta. Arriva l'americano dall'altra parte del mondo, credente nella sua democrazia perfetta, nella sua testa, e pensa di risolvere tutto con il senso dell'autodeterminazione. La realtà è
amico
più complessa.
Ku Klux Klan.
La realtà, questo lo decide, questa
no,
è tutta la
cerca.
Va bene, poi lo cerchiamo. la realtà, dice, perché in quanto democratico, però all'epoca i democratici erano ancora,
prendevano i voti al sud.
Sì, sì, certo, questo è vero. La realtà è più complicata, e quindi poi ci troviamo,
e gli stati che sono usciti dalla prima guerra mondiale con i fascismi non erano molto nazionalmente chiari.
Diciamo,
guarda
che
caso, che un personaggio molto pericoloso per la storia dell'umanità chiamato Adolfo potete vendicare proprio a seconda del secondo principio introdotto da Wilson, l'idea che i popoli
redenti
tedeschi avessero il diritto alla...
Stavo dicendo che la realtà è più complicata, e quindi poi abbiamo avuto i fascismi. Per cui
abbiamo abiurato la scienza storica, ma siamo...
Io sono poco scientifico e troppo sensibile, troppo umanistico.
Mi piace a loro di dire scienza storica.
Lo so. Ma è un retaggio marxiano questo, te lo dico. Detto ciò, sì, nel dibattito concludo e poi passiamo agli altri nati del 28 dicembre. La realtà è più forte della teoria, e quindi non ha funzionato. Abbiamo dovuto subire i fascismi, una seconda guerra mondiale, la tragedia della seconda guerra mondiale, la violenza della seconda guerra mondiale, prima che ci fosse un equilibrio democratico che comunque ha tutti i suoi difetti interni in Europa.
Non è possibile che questi due principi...
Beh, questa è la tua teoria politica.
No, ma come facciamo noi a dare il principio dello Stato di Israele e del diritto dei palestinesi a determinarsi?
Allora, il problema, secondo
senza
me,
che si crei una iperguerra mondiale.
Ma lì il problema
è
altro.
Dare ai russi del Donbass il diritto di decidere della loro secessione senza fare un favore a Putin? Sono queste le domande che fanno sì che le due cose non vadano.
Rispondo brevemente.
Il principio dell'integrità dello Stato, a volte quando ci fa comodo.
Certo, vabbè, ma sappiamo che è tutta una questione di convenienza la politica.
Sì,
su Israele ti dico, Israele secondo me è sacrosanto come Stato. Il difetto di Israele è che lui fa una politica non familiaristica, mettiamola così, nel territorio. Se invece di arrivare lì prepotentemente e prendersi tutto, avendo i mezzi per poter costruire una nazione, fosse stata una guida, o stesse in futuro per divenire una guida nel Medio Oriente, Israele avrebbe trovato la soluzione alla questione. Mentre purtroppo i falchi di destra in quello stato non capiscano un cazzo di nulla della vita, di come si sta al mondo. Su il Donbass e la Russia, la mia opinione è che la penso come te, che non si può far vincere Putin, però effettivamente è chiaro che lì c'è una maggioranza russa, di madrelingua russa, che si sente russa e che quindi giustamente dovrebbe essere russa. Bisognerebbe... Il problema è che quello che gli dai, poi queste persone ne chiedano di più, no? Citavi Hitler, era così, coi sudeti, gli hai dato i sudeti, gli inglesi pensavano, vabbè, diamoli i sudeti e poi sarà buono. Non è stato buono. Va bene.
Sì, va bene, non apriamo questo argomento.
Andiamo avanti. Allora, 1888 nasce Friedrich, parlavamo di cinema, Wilhelm Murnau, grandissimo regista tedesco, maestro dell'espressionismo tedesco. Citiamo una opera del Gabinet del Dottor Caligari, si chiama Il Dottor Caligari.
Grandissimo film,
bellissimo, guardatelo assolutamente, veramente. In quella pellicola c'è l'enciclopedia dell'espressionismo tedesco. 1889, un anno dopo, da un'altra parte del mondo, in Russia, nasce Vaclav Formich Nijinsky, uno dei più grandi ballerini, quindi farfalle della storia dell'umanità. Nel secolo dopo, 1922, in America nasce il fumettista Stan Lee, che non è solamente quel simpatico vecchietto che vedete nei film fracassoni americani, ma anche un genio che ha inventato un universo narrativo che ha reso felici miliardi di persone a questo punto. 1934 nasce l'attrice inglese Maggie Smith, la ricordiamo in tante opere, non solo la professoressa in Harry Potter, ma è veramente un'attrice che ha una storia lunghissima.
Hai visto Harry Potter?
tu non hai visto Harry Potter, ma Maggie Smith l'hai vista in tanti film, è un'attrice di altissimo profilo. 1954 nasce l'attore americano Denzel Washington, è stato uno dei pochi attori afroamericani a vincere un premio importante, l'Oscar. È sicuramente un bravissimo attore. E nel 62 invece in Francia, e lo sentiremo come omaggio in chiusura, nasce quello che secondo me è il più grande pianista della seconda metà del Novecento, Michel Petrucciani. Piccolo aneddoto che racconto sempre, ci tengo perché sono ossessionato dalla mia casa di adozione. A Parigi, nel quartiere coloniale di Belleville, c'è il bellissimo cimitero di Père Lachaise, chiaramente voluto dall'imperatore Napoleone per ripulire il vivere civile e quindi creare una casa, una cittadella per i morti fuori dalla città dei vivi. All'epoca Parigi era più piccola.
Lo facevano già i greci, banalmente.
Beh, allora Napoleone semplicemente è grande tra i grandi.
Tra i greci.
I grandi.
Tra l'altro nel ci sono Curo Ferrieri, c'è Napoleone che gli aspetta, tutti quanti.
Vabbè,
e c'è il più grande ansimante, ansioso di parlare con l'Empereur, è proprio Hitler.
Beh, Hitler aveva una devozione mistica, diciamo, per ideale su Napoleone.
Comunque...
che c'entra adesso? Nulla.
Che Hitler e la Francia, interessante. Lo sai che lui
è fuori tema.
Ha portato a processo l'editore francese del Mein Kampf.
Questo me lo racconti dopo. Allora, concludo dicendo su Petrucciani.
Grande Petrucciani, ci piace.
Gigante della musica. A Père Lachaise, Petrucciani è seppellito, nel senso c'è la tomba, accanto a Chopin. Io non credo che a tutti sia concesso di sedersi a tavola con Friedrich Chopin. Sopra c'è Bellini, Vincenzo Bellini, l'operista italiano. Questo giusto per la cronique.
Non italiano, siciliano.
Va bene, sterile come commento.
Vabbè, pertinente.
Benissimo, però è seppellito a Parigi. Comunque sia. Allora, Petrucciani lo sentiremo a breve con Round Midnight. Ho scelto questa sonata perché veramente ci dà la sensazione di come questo piccolo bastardo tossico, pieno di droga, riuscisse ad avere infiniti universi.
Non sapevo, sai.
Ma aiutami a dire a bestia.
Sì?
Sì, proprio eroinomane. Tutti... Sì, ma era alto 60 centimetri, cioè nel senso l'eroina fa un certo effetto.
Vabbè, non è che a Chet Baker gli facesse meglio.
Sì, però Chet Baker se l'è saputo amministrare meglio, campato di più, ecco.
Ah, ecco.
Comunque sia, anche Miles Davis sono aeronomani e sono campati di più, per dire. Suonavano un altro strumento, però la tromba e non usavano, consumavano.
Miles Davis era...
Sì. Va bene. 1979 nasce l'attrice svedese, questo è un giorno in cui nascono molti attori, deve essere una cosa delle stelle.
È il nuovo anno.
Può darsi. Non so in quale segno zodiacale siamo, non credo in queste minchiate, però ve lo segnalo solo perché fa ridere. Nasce l'attrice svedese Noomi Rapace, che abbiamo, chi ha voluto, apprezzato nella serie della come si chiamava quella serie di grande successo, prima i romanzi e poi i film, Uomini che odiano le donne, una cosa così. Nel 1981, il mio anno, nasce la bellissima attrice americana, un mio enorme sogno erotico, fantasia, Sienna Miller, una biondina piccola, si sa, ho queste passioni. Vai, tu... Io sono un uomo di mondo. Ma veniamo ai morti, è un trittico affascinante, e poi andiamo di musica. Nel 1937 ci lascia l'immenso compositore francese Maurice Ravel, di cui sentiremo dopo Petrucciani il bolero. Nel 2018 muore lo scrittore israeliano Amos Oz, non mi ricordo che premio ha vinto, ma insomma è stato uno dei più grandi penne del Novecento, comunque della sua epoca. E nel 2021 muore calciatore argentino, fratello sfigato del più grande, muore Hugo Maradona. che ha giocato in Italia nell'Ascoli, ci tengo a dirlo.
Era, sì, lui fece arrivare Diego.
Beh, naturalmente sì, da famiglista, diciamo, da bravo, no? Allora, con il 28 dicembre abbiamo chiuso. Con la nostra maratona andiamo concludendo. Ringrazio Marco Incardona di essere stato qui con me.
Io ringrazio te, carissimo Jonathan.
Citiamo chi è stato con noi, partendo dai Sex Pistols, di cui sentiremo anche la sigla di chiusura. La sigla di chiusura è sempre i Sex Pistols. Miles Davis. Abbiamo parlato... Ridici i nomi dei tuoi due, i titoli dei tuoi libri.
Di Materiale Infetto
per l'edizione Ensemble.
Edizione Ensemble, edito 2022 Ensemble, come vi dicevo, poesie, e poi per l'editore Punta a Capo di Alessandria, ad un certo punto dell'anno, Fotografie di una quarantena.
Musicalmente ci hai offerto delle due affascinanti originali ascolti. Burghiewicz e Ibanez, che ha cantato,
Ibanez, che canta Roma,
che ha cantato García Lorca.
Sì.
Abbiamo sentito, prima di leggere, del Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni. Nella terza parte, insieme alla signora Irma Bacci, abbiamo parlato di suo figlio, il poeta Gabriele Galloni, ascoltando prima Bruce Springsteen e poi La Bamba. Sulla pagina di Accade Oggi, per omaggiare la nascita del cinema, abbiamo sentito il maestro Ennio Morricone. Salutiamo e chiudiamo questa puntata incredibile, lunga, eterna, de Al Bar della Poesia con Jonathan Rizzo, Michel Petrucciani con il pezzo Round Midnight, intorno alla mezzanotte, e poi l'Orchestra Filarmonica di Vienna, Mika Kazzi. Appositamente li ho chiamati e l'hanno incisa per me,
sì.
È andata assolutamente così, il Bolero di Ravel. Ci vediamo lunedì 9 gennaio, so anche con chi, c'ho già la programmazione di gennaio, lunedì 9 gennaio sarà il nostro ospite il poeta Paolo Maccari di Firenze. Lunedì 16 avremo ospite in studio la poetessa spezzina Eva Di Palma e al telefono la poetessa veneto-friulana del nord-est Adriana Tasin. Lunedì 23 il poeta Antonio Francesco Perozzi e chiuderemo lunedì 30 con lo scrittore Alfredo Rienzi. Questa è la programmazione di gennaio che vi comunico. Detto questo, basta, 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 basta.
Basta ya.
Basta parole, basta 2022. E come direbbe il Novecento, in culo anche me stesso e Al Bar della Poesia. E ora Petrucciani e Ravel. Ultima parola, Marco?
In culo alla barriera.
In culo. Speriamo che non cachi, esatto. Si diceva da bambini. Allora vai con la musica.
There's a composer I love as well as Duke Ellington, and he wrote a very famous song. Even though it's not really the time to play it, I play anyway.
Thank you. Oh, ma siete ancora lì? Non vi è piaciuta? E allora non ci venite più a bere al bar della poesia. E adesso, Munches Bibendum.